Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità.
La felicità è anche provare a ristrutturare una casa, demolire gli infissi e trovare...
E trovare sei buoni del Banco di Napoli, fare le ristrutturazioni, trovare i buoni, la felicità,
A parte che la canzone si prestava all'avventura di questi signori protagonisti appunto di questa vicenda che adesso vi andremo a raccontare, ma abbiamo scomodato niente po' di meno che Albano, perché la vicenda si è consumata proprio in quel di Cellino San Marco, in provincia
e
di Brindisi.
Non potevamo esimerci. Allora,
la vicenda è questa.
Il caso, negli infissi di una vecchia abitazione, proprio in questo comune, un pensionato che aveva acquistato l'immobile nel 2008 ha fatto dei lavori e ha trovato una cartellina. In questa cartellina c'erano dei buoni emessi a favore di un'altra persona che nel frattempo però non è più tra noi, e in questa cartellina però ha trovato sei buoni del Banco di Napoli.
Allora, descriviamo bene l'importo di questi buoni, perché non erano proprio delle quisquiglie. Mi chiedo come abbia fatto a infilarle lì dentro, però vabbè.
40 milioni di lire uno, un altro da 20, 3 da 25 milioni di lire, un altro da 100 milioni. Facendo tutti i conti tra la conversione dall'lira all'euro e poi l'inflazione e anche per quanto riguarda
interessi legali, capitalizzazione, bla bla bla,
465 mila euro.
Okay,
così hanno calcolato gli avvocati,
esatto,
ai quali si è rivolto il figlio del proprietario, che non è più di colui,
esatto,
che possedeva questi buoni.
Perché il signore che ha ritrovato questi buoni ha provato poi a rintracciare anche i legittimi titolari di questo investimento.
E infatti, una volta che li ha trovati, che ha ritrovato il figlio del proprietario, del vecchio proprietario dei buoni, il figlio si è rivolto degli avvocati che stanno cercando di capire se si può ottenere dal Banco di Napoli il pagamento di questi buoni. In realtà il Banco di Napoli già ha mostrato resistenze a rimborsare la somma. Gli avvocati sostengono che la decorrenza va calcolata da quando è stato ritrovato il buono, quindi è recentissima, perché i lavori sono stati fatti pochissimi anni fa. Non così probabilmente gli avvocati del Banco di Napoli, quindi vedremo come evolverà la vicenda. Di sicuro possiamo trarre una morale.
Secondo me due, ma vai con la tua e io poi anche la mia, perché si presta bene al primo ospite.
Se il ministro Giorgetti non ti dà più il bonus, potresti trovare il buono. Questa qui può essere la morale che possiamo
quindi
trarre.
Quindi valgono la pena i microinterventi del salvacasa, tu mi stai dicendo.
Così puoi sanare, poi magari nel sanare puoi fare dei lavori, però ricordati che stando al decreto legge salvacasa, che questi giorni poi il governo ha posto la fiducia, verrà definitivamente convertito prima della fine del mese di luglio, noi ne parleremo a settembre sicuramente. Ricordati che devono essere lavori fatti prima del 24 maggio.
Vabbè, diciamo che in questo caso i buoni appartenevano diciamo proprio a periodi molto precedenti,
quindi non c'è dubbio che lì quell'infisso era stato chiuso prima del 24
maggio.
Un'altra
morale che è venuta in mente a me invece è questa: allora, se fate degli investimenti, non mettete tutto il cartaceo. Adesso, a parte che è tutto dematerializzato, documenti cartacei sugli investimenti ancora i consulenti finanziari ne rilasciano un bel po', non infilateli nelle intercapedini, negli infissi, nascosti in qualche cassetto, o fatelo sapere a qualche congiunto, oppure cominciate un po' a pianificare anche la vostra successione e la vostra eredità un po' prima di passare a miglior vita, perché poi succedono questi pasticci.
Secondo me il futuro della cartellina, per stare nel tema di questa notizia che abbiamo dato, il futuro della cartellina sarà la chiavetta USB, che verrà ritrovata dagli eredi chissà dopo quanto, e specialmente con le valute, le criptovalute, per cui devi avere il wallet eccetera, lì secondo me chissà quante chiavette USB ritroveranno.
Che sia cartaceo o digitale, rilasciate un testamento dove ci siano chiare le vostre disponibilità finanziarie, in modo che gli eredi poi non debbano avere a che fare con queste situazioni, banche che magari esistono più nel frattempo, buoni frutti mammiferi che non si sa che fine abbiano fatto e tante altre problematiche che poi devono gestire gli avvocati. Allora, giovedì, l'ultimo giovedì di Investire Informati, naturalmente deve trattare un tema, Mauro, di strettissima attualità. A prescindere dalla campagna elettorale americana, qua abbiamo una Wall Street che ha messo letteralmente il turbo da diversi mesi, anche se comincia una piccola rotazione settoriale, perché a questo punto, dati i livelli a cui sono arrivati, i titoli del comparto tecnologico cominciano a mostrare segnali di stanchezza e quindi direi che vale la pena analizzare questo trend.
Eh sì, e allora noi lo facciamo con Donato Savatteri, che è tornato a trovarci, Head of Southern Europe di T. Rowe Price, che è qui con noi in studio. Buongiorno, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi.
Un operatore finanziario proprio specializzato nel mercato americano, e però faremo partire la conversazione con Donato Savatteri con un'altra conversazione, quella con Ginevra Zucconi, consulente finanziaria, divulgatrice su Instagram. Ha scritto un libro proprio di recente pubblicato con HarperCollins, La finanza chiara e semplice. Perché abbiamo voluto interpellare Ginevra Zucconi questa mattina? Sicuramente per parlare di questo libro, ma anche per capire un po', per fare un punto di metà estate, cosa chiedono in questo momento i risparmiatori, che bisogno hanno e come dire, proprio anche alla luce di questa tendenza del mercato americano, come sempre capita, sono attirati da questi momenti così che quasi passano come un momento di moda, no? Oggi c'è la moda della tecnologia, domani chissà a quale settore capiterà, e quindi si rischia anche di fare delle scelte un po' distinte e magari un po' meno orientate, Mauro, alla pianificazione finanziaria.
Vediamo, perché il mese di agosto è sempre un po' un mese in cui ci piace, magari avendo un po' più di tempo, fare una verifica dei nostri portafogli, e dall'altra parte però c'è sempre il dubbio, avrò fatto le scelte giuste, dovrò cambiare qualcosa, non dovrò cambiare.
E in passato anche qualche cignetto nero si è affacciato all'orizzonte. Naturalmente non voglio essere, no, non voglio adesso portare non, sfortuna.
Non
no,
diciamo
però,
niente, però no, io no. Non vorrei fare dei gesti apotropaici.
No, non farlo.
Meno male che in radio non si vede.
Numeri di telefono, numeri per intervenire ne abbiamo?
Ma ce li abbiamo anche oggi.
Ce l'abbiamo.
Allora li dico. 800 24 00 24 è l'abituale numero verde. Peraltro è l'ultimo giovedì e già sapete che il giovedì questo numero è importante. Oppure 349 238 6666, funziona tutto, WhatsApp, SMS, anche WhatsApp vocali, 349 238 6666.
Ti do la dimostrazione. Ugo chiede una chiavetta dopo tanti anni, si legge?
Che ne so io, bisognerà chiedere a qualche informatico se tra 10 anni, 15 anni, 20 anni, quando ritroveranno le chiavette dei nonni, si potrà ancora leggere?
Appunto, l'importante è che il nonno scriva da qualche parte che c'è una chiavetta in giro con i suoi dati dentro, con i suoi averi soprattutto.
Lo lasci detto a qualcuno. Vabbè, abbiamo un giornale del risparmio.
Ce l'abbiamo sui temi di attualità.
Ascolto ogni mattina, due di denari aiutano a gestire i miei tesori.
Savatteri, lei è lo specialista di Wall Street, ma oggi tocca alla Banca Centrale Europea. Qua comunque la politica monetaria continua ancora ad orientare, a non farci dormire o quantomeno a condizionarci molto, a condizionare anche molto voi operatori finanziari. BCE attesa non fare nulla, secondo lei che pronostici ci sono fra voi operatori?
Sì, appunto, il pronostico è questo. Già appunto ha dato un primo segnale comunque ed era importante, no? Ha aperto un pochino le danze. E adesso bisognerà vedere un pochino, diciamo che continuano a dire che sono data driven, no? Quindi devono seguire un po' i dati e vedere un po'. L'inflazione è comunque sotto controllo, però c'è anche poi il rischio di agire troppo velocemente, no? Quindi probabilmente è anche sano questo attendismo.
Questa prudenza.
Sì, questa prudenza, assolutamente. Sì, sì. Anche perché ricordiamoci che avere un cuscinetto di tassi permette poi di intervenire quando le cose dovessero fare. Difficili davvero.
Però insomma molti comparatori, Mauro, fanno tutti i loro calcoli per capire in questo momento che impatto c'è rispetto a questo attendismo sui mutui, sui finanziamenti e prestiti.
Sì, ad esempio, allora facile.it ha fatto delle simulazioni, il taglio dello 0,25 di 25 punti base che è stato fatto a giugno ha portato per un finanziamento una riduzione di circa 18 euro, calcoli naturalmente sulle medie, quindi poi potrebbero essere molti di più per qualcuno, molti di meno per altri. I mutui a tasso fisso, dice sempre facile.it, continuano però a essere i più economici. I migliori tassi annui partono dal 2,97%, i variabili invece si ragiona del 4,46%, quindi 100 euro di differenza è sempre il calcolo medio fatto da facile.it sulla rata mensile. Quindi bisognerà attendere ancora un po' per vedere gli effetti, ammesso che poi si prosegua. Con del resto poi il dato dell'inflazione a livello europeo, non italiano, continua a essere abbastanza alto, e così anche negli Stati Uniti.
Negli
no?
Stati Uniti siamo intorno al 3%, l'ultima rilevazione di giugno. In realtà, quando questo dato è stato diffuso, è stato giudicato leggermente inferiore alle aspettative. Infatti per qualche giornata il mercato è ripartito proprio in concomitanza con questa pubblicazione. 3% però siamo ancora distanti dalle soglie che desiderano le banche centrali. Donato Savatteri.
Sì, siamo ancora distanti, l'obiettivo è il 2%, però questo dato, come si diceva, ha sorpreso positivamente, appunto inferiore alle stime, ma inferiore anche al dato poi di maggio. Diciamo, si è rientrati un pochino in un trend discendente, cosa invece che non era accaduta inizio anno, no? Inizio anno il mercato si era spaventato con i dati di gennaio, febbraio, marzo, no? Che erano, facevano vedere un'inflazione molto testarda, diciamo, no? E siamo comunque sì in trend discendente, lontani dal target, ma in realtà il target non è detto che lo si raggiunga più, o perlomeno nel prossimo futuro.
Bisogna abituarsi, dice, a questa condizione di un'inflazione un po' più alta rispetto agli statuti delle banche centrali, a desiderare desiderata.
Ma secondo me sì, perché ci sono delle dinamiche in atto, dei trend secolari, diciamo, molto importanti, che spingono verso un'inflazione un po' più alta. Pensiamo all'intelligenza artificiale, di cui parliamo sempre. L'intelligenza artificiale, certo, è destinata ad aumentare la produttività, no? Quindi ad avere nel lungo periodo un effetto deflattivo, ma nel breve periodo è inflattiva, perché innanzitutto bisogna nutrire tutti questi sistemi, no, di intelligenza artificiale, quindi con tanta energia elettrica, no? quindi anche lì questo è un effetto inflattivo. Ci vuole tanto lavoro anche specializzato poi per mettere in atto queste innovazioni. Poi c'è la decarbonizzazione, di cui parliamo ormai da anni. Anche lì le tecnologie verdi, no, sono molto più care, no? In questa prima fase saranno molto più care, poi, per andare poi ovviamente a farci risparmiare in futuro. La deglobalizzazione, che l'abbiamo vista, no? L'abbiamo toccata con mano durante il Covid, che vuol dire rimpatriare le catene di produzione, no? Per evitare problemi, no? Per evitare, certo. Anche questo ha un effetto inflattivo, perché se prima io andavo a produrre in Transnistria, no? i miei capi di abbigliamento, a pagarli niente, adesso magari me li produco qua.
Quindi insomma bisogna avere un quadro complessivo molto più ampio, non è solamente l'energia. Certo è che l'impatto sui consumi poi è destinato anche a farsi sentire. Abbiamo visto il dato sulle vendite al dettaglio, in realtà nella rilevazione di questa settimana abbastanza stabile su giugno, però in qualche area del paese, negli Stati Uniti, i consumi veramente cominciano a scendere, e lo si è visto anche dalle trimestrali dei colossi delle vendite. Mi ricordo qualche settimana fa Nike, per esempio, ha visto un tracollo letterale dei volumi di vendita, e tanti altri operatori, appunto, che possiamo ricondurre proprio al tema del consumo. C'è un altro dato, Mauro, che riguarda sempre a proposito di tassi, il credito al consumo, perché qua ancora una volta noi brilliamo per un record.
Sì, perché secondo la rilevazione che ci comunica First CISL, in Italia a maggio sono tornati a salire i costi del credito al consumo, quindi da noi, quello che ci segnala appunto il sindacato, comprare a rate conviene meno rispetto al resto d'Europa. Abbiamo i tassi di credito al consumo più salati d'Europa, si ragiona di oltre il 10,5% all'anno come media. Però i volumi continuano a crescere, specialmente tra i giovani, che evidentemente un po' per necessità, un po' anche per scelta, preferiscono pagare a rate beni e servizi. Però attenzione, perché appunto il credito al consumo non, per il credito al consumo non valgono queste percentuali che dicevamo prima del costo del denaro fissato dalle banche centrali. Parliamo di percentuali molto, ma molto più alte, facilmente a due cifre. L'Italia ha un tasso annuale flettivo annuo globale al 10,66%, che è in aumento rispetto a quanto era stato rilevato ad aprile, 10,59%. La media dell'euro è 8,69%, quindi siamo due punti secchi sopra la media dell'euro.
Mm-hmm. Savatteri, a proposito di prestiti, credito al consumo, carte di credito, gli americani sono sempre in questa relazione così stretta con questo strumento di pagamento, però alla luce dei tassi molto alti degli ultimi anni, in effetti molte famiglie americane hanno mostrato in tutta la sua evidenza appunto questo stato di difficoltà nella gestione anche di questi strumenti di pagamento.
Certo, sì, assolutamente. L'americano, appunto, come diceva, è sempre stato abituato a consumare oltre le proprie possibilità, no? E questo comunque ha sempre mantenuto i consumi americani molto, molto dinamici, mm-hmm. no? Molto, molto vivi. Però la stretta di questi ultimi anni si è fatta sentire assolutamente, perché ricordiamolo sempre, la stretta sui tassi è stata epocale, perché è stata rapidissima e ripidissima, no? Uh-huh. Quindi in effetti adesso Trump sta utilizzando questo argomento, no? Uno degli suoi argomenti preferiti, perché nonostante l'economia da un certo punto di vista sembra che vada bene, con mercato del lavoro ai massimi, con borse ai massimi, però appunto Trump dice guardate che qua la gente consuma meno, no? Ci sono le rate sui mutui sono aumentate tanto, i tassi, no, sul credito al consumo sono aumentati di tanto, e quindi questo sta sicuramente agendo un pochino sta bilanciando un po' quello che è l'effetto positivo della crescita dei salari, perché c'è stata una crescita dei salari in America con questo mercato del lavoro molto dinamico e con questa fame di lavoratori, c'è stata questa crescita dei salari che da un lato permetteva, no, di avere più reddito spendibile, dall'altro lato però l'aumento dei tassi ha reso
che mangiava, diciamo,
mangiava, quindi questo è assolutamente un effetto. È per questo che la Banca Centrale Americana, la Fed, non può indugiare più di tanto a tagliare i tassi, perché è vero che è molto data driven, no? Ma se aspetta troppo, mentre prima diciamo la Banca Centrale Europea può probabilmente permettersi adesso
questo attendismo,
sì. La Banca Centrale Americana, la Fed, non può cominciare troppo tardi, perché poi si innescherebbe una spirale dalla quale poi sarebbe difficile,
certo,
rientrare.
Tutti i temi che affronteremo in particolar modo nella seconda parte della trasmissione. Adesso direi di dare ovviamente il saluto alla nostra prima ospite di stamattina. Well, I work all my life.
Benvenuta Ginevra Zucconi, consulente finanziaria, divulgatrice su Instagram, quindi social divulgatrice, e l'account è La Finanza Donna, il nostro invece è Due di Denari, se volete mettere,
giusto,
un like.
Esatto, vi prego, fateci fare un salto di qualità, santo cielo, nel nostro profilo.
Siamo ancora veramente a dei numeri imbarazzanti.
Non dico raggiungere il profilo di Giuseppe Cruciani, perché è inarrivabile e noi siamo ben felici per lui, però una spintarella dateci.
No, insomma, però almeno non farci sfigurare, siamo veramente proprio a dei livelli infimi. Allora, ho tra le mani questo volume, La Finanza Chiara e Semplice, le conoscenze di base, gli strumenti pratici per gestire il denaro e pianificare il futuro. Insomma, cose di cui stavamo parlando un attimo fa anche con Savatteri, l'inflazione, i mutui, i prestiti, il credito al consumo. Tutte cose che è bello sapere, no? Dottoressa Zucconi, buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah e tutti gli ascoltatori.
Allora,
sì.
Il volume è robusto, perché stiamo parlando di un volume molto facile da leggere, se posso permettermi appunto questo consiglio, questa valutazione, nel senso che si legge molto, molto velocemente, molto rapidamente, ma in realtà sono più di 400 pagine, 450 pagine, perché le cose da dire, diciamo, sono parecchie, soprattutto se si vogliono spiegare un po' portando per mano il lettore, e sa il cielo se noi italiani non abbiamo bisogno di essere portati per mano su questa materia, Zucconi.
Sì, esatto, quindi ho cercato di scrivere un libro e, come hai giustamente detto, è abbastanza lungo, però che cerca di spiegare davvero in maniera chiara e semplice, poi come dice anche il titolo, come iniziare a prendersi cura della propria situazione finanziaria. E ho cercato di farlo proprio partendo dalle basi, per poi approfondire le tematiche, così che il libro possa aiutare sia chi si approccia per la prima volta a questi temi, e sia invece chi qualcosa già la sa, però vuole migliorare.
Ginevra, su quali ambiti in particolar modo lei si spende di più nella sua attività di divulgatrice? Lei è anche consulente finanziaria, quindi dalla mattina alla sera ascolterà le esigenze e i bisogni dei suoi clienti, dei risparmiatori che si affidano a lei. In questo momento che tipo di bisogni manifestano? Glielo chiedo perché a noi capita di ricevere tante email all'indirizzo 2didenari@radio24.it, e legandoci anche al tema che affronteremo stamattina a 2 di Denari, chiaramente in questo momento l'attenzione è altissima sulla tecnologia americana, sulla così idea di poter trovare un cavallo vincente su cui puntare, lasciando totalmente da parte tutto questo ragionamento sulla pianificazione finanziaria che invece noi preferiamo. Che tipo di ragionamenti le capita di fare con i suoi clienti in questa fase?
Sì, diciamo che è sicuramente vero che spesso, soprattutto nella pagina Instagram, quando apro un box di domande e quindi chiedo ai miei follower di farmi sapere le cose che vogliono approfondire, spesso mi viene chiesto cosa ne pensi di questo titolo, oppure ho dei soldi da parte, vorrei investire in questo strumento, cosa ne pensi? E io ogni volta rispondo sempre la stessa cosa, ossia che non esiste mai uno strumento a prescindere che vada bene per tutti, perché per ognuno ci sarà uno strumento adatto ai propri bisogni, ai propri obiettivi, al tempo per raggiungere quegli obiettivi e soprattutto anche al profilo di rischio, perché ci sono degli strumenti finanziari magari più rischiosi che possono andare bene per qualcuno e non per qualcun altro. Ma la cosa più importante è che cerco di far capire che non si può puntare su uno strumento finanziario perché magari c'è euforia, anche soprattutto su questi titoli tecnologici che hanno avuto delle performance stellari. Però purtroppo non si può puntare tutto su quel titolo preso dall'avidità, perché sarebbe un po' come puntare un colore alla roulotte. E investire non è giocare d'azzardo, ma presuppone una pianificazione finanziaria, uno studio, creare un portafoglio diversificato. Puntare tutto su un titolo è quanto di più sbagliato si possa fare, perché la diversificazione è una delle cose più importanti quando si costruisce un portafoglio, anche per ridurre i rischi.
Senta Ginevra, come fa oggi un consulente finanziario a guadagnare la fiducia del suo cliente? Perché sa che c'è tanto dibattito nel nostro paese su quale sia il profilo migliore per farsi seguire, c'è tutto il mondo della consulenza indipendente, c'è il mondo anche della consulenza che arriva dalla banca, ma quella viene più vista come un mondo dove avviene esclusivamente la vendita di soluzioni di investimento e c'è meno consulenza, e quindi chiaramente per voi grande attività di ricerca e fidelizzazione della vostra clientela. Qual è la ricetta per tenersi il cliente o per conquistarlo?
La ricetta sicuramente la ricetta è quella di entrare in empatia con il cliente, perché il consulente finanziario per prima cosa deve capire che davanti a una persona con la sua storia, con le sue credenze, con il suo lato psicologico, quindi è molto importante entrare in empatia con il cliente e cercare di capire quali sono i suoi obiettivi, quindi i suoi sogni. Io chiedo sempre ai clienti ok, hai dei soldi da investire, ma che nome daresti a questi soldi? Che cosa ci vorresti fare? Quali sono quegli obiettivi che vuoi raggiungere, ai quali non sei disposto a rinunciare? E poi dopo questo chiedere tra quanto tempo, poi capire anche la propensione al rischio. Ci sono persone, soprattutto gli uomini, si sa, ma è così perché lo riscontro anch'io, sono più propense al rischio, mentre le donne sono più avverse ai rischi. Quindi l'ideale è mettere a proprio agio il cliente e far capire proprio che si parte dai suoi bisogni, e da quello poi si crea un portafoglio di investimento cucito proprio sulle sue esigenze. Quindi non si tratta di collocare un determinato prodotto e vendere, passatemi il termine anche un po' volgare, ma un determinato prodotto, ma creare proprio uno strumento, un veicolo che porti il cliente a raggiungere i suoi obiettivi. Questa secondo me è proprio ciò che bisogna fare con i clienti per avere la propria fiducia.
Allora, volevo chiederle se ci sono molte donne, abbastanza donne, tra le sue assistite come consulente finanziaria.
Sì, fortunatamente sì, soprattutto da quando ho aperto la pagina Instagram. Devo dire che il mio portafoglio clienti ha avuto un picco a livello di donne.
questo sì, ci fa piacere, perché sempre si pensa, purtroppo, che e anche le statistiche lo confermano, le ragazze per quanto riguarda i dati OCSE PISA e poi più avanti le donne, che ci sia più fatica nell'interessarsi di questi temi, come se non fossero cose da donna, insomma, cosa che con una convinzione abbastanza ridicola, dirla per me che sono in studio con Deborah Rosciani, però e mentre parlo
allora,
con lei.
Sì, è sicuramente vero questo, però c'è da dire che le donne si rendono conto di non sapere, e quindi questo soprattutto sono anche volenterose di imparare e questo è un grandissimo punto a loro favore, perché si mettono in gioco. La prima volta che incontro una donna, innanzitutto mi dice: è un piacere poter parlare di queste cose con una donna, perché mi sento meno a disagio. Infatti molto spesso la donna entra in banca o da un consulente finanziario uomo e si sente un po' a disagio, perché pensa di non sapere e si vergogna anche di chiedere. Quindi la prima cosa è metterla a proprio agio e dire: ok, anch'io sono una donna, so che non sai. E le donne appunto sanno di non sapere, ma dicono: io voglio imparare, voglio iniziare a prendermi cura delle mie finanze, perché si rendono conto anche dell'importanza di farlo.
Infatti secondo me a volte sono anche sorprendenti, perché dicono di non sapere, ma in realtà non è così. Poi magari all'approccio diretto risultano molto più preparate, competenti e lucide anche nelle necessità di tanti appunto altri risparmiatori e piccoli investitori.
Chiudo con il consiglio.
Vai.
Allora, salutando e ringraziando Ginevra Zucconi, le auguriamo una eccellente estate. La finanza chiara e semplice. La finanza chiara e semplice per i tipi di HarperCollins, le conoscenze di base, gli strumenti pratici per gestire il denaro e pianificare il futuro, un libro che si legge volentieri e contiene un sacco di cose utili da sapere, come è utile sapere adesso che fanno le borse.
Congeliamo le borse.
Due di denari. Investire informati.
Come vi abbiamo promesso in apertura di programma, oggi vorremmo fare un focus sul mercato azionario statunitense. Allora, i temi politici sono in primo piano in queste ore, dopo le vicende dello scorso weekend, il fallito attentato appunto a Donald Trump e la convention repubblicana di Milwaukee, che ha designato ufficialmente Trump appunto come candidato alle elezioni presidenziali di novembre, e poi siamo anche in attesa di quella dei democratici di agosto, che si terrà a Chicago, per capire se sarà Biden il designato per il Partito Democratico. Oltre che sullo scenario politico, gli occhi del mondo sono però molto puntati sullo scenario finanziario. Wall Street corre senza sosta da mesi, c'è stato un piccolo stop in queste ultime due sedute e vedremo se sarà uno stop deciso, in particolar modo sulla tecnologia. Ieri sera il Nasdaq ha concluso le negoziazioni con un calo di quasi 3 punti, per molti una rotazione settoriale già iniziata. D'altronde, con questi grafici che mostrano i big del comparto tecnologico, c'è da aspettarsi quantomeno che qualche operatore finanziario, Donato Sabatteri, passi all'incasso adesso, senza necessariamente arrestare un trend secolare, ma insomma, dopo tanti guadagni magari qualcuno porta a casa un po' di risultato. Banalmente potrebbe anche succedere solo questo, che ne pensa?
Ma certo, questo è sicuramente sarebbe anche abbastanza sano, no? Diciamo, perché voglio dire, la salita è stata molto molto importante e prolungata, però bisogna dire anche che non è detto che siano veramente tutti troppo cari questi titoli, perché soprattutto tra le cosiddette magnifiche 7, no? Che ora poi c'è chi dice che ci sono le magnifiche 4 e poi le altre 3 che sono un pochino meno. Comunque sono al di là.
C'è la gara a chi fa la maggior capitalizzazione un giorno uno, un giorno l'altro.
Quindi
un giorno
stiamo parlando
Apple,
di
Meta, Microsoft.
Stiamo parlando di Amazon, esatto, di Netflix, di Alphabet,
Tesla, sì, di, esatto, Amazon, Apple e poi Nvidia. Sì. Nvidia. Ecco, ma se prendiamo il caso di Nvidia, che è quella che ormai conoscono tutti, no? Io me la ricordo quando dovevo comprare il mio computer,
valeva,
c'era la scheda
dollari.
Grafica, sì, no, c'era sempre queste schede grafiche Nvidia, no? Quindi mi chiedevo bene,
chissà,
anche sulle console dei videogiochi, no? C'era la scheda grafica Nvidia. Invece adesso è diventata famosa, no? Per l'intelligenza artificiale e tutto. Nvidia è un titolo che l'anno scorso, nel 2023, ha fatto una performance del più 239%, che è una cosa apocalittica. Quest'anno, tra alti e bassi, è comunque più o meno a più 130%. Quindi viene da dire, ma cosa ci faccio? Vendo, no? Perché però se guardiamo alle prospettive, tutto sommato potrebbe non essere così cara, perché a oggi ha il cosiddetto rapporto prezzo utili altissimo, più o meno 74-75, poi secondo dei giorni, perché è anche molto volatile come titolo, contro una media dell'indice americano Standard & Poor's che è sui 28-29, quindi è molto sopravvalutata. Però sulla base degli ultimi utili pubblicati. Ma se andiamo a vedere le prospettive, andiamo a vedere gli indicatori, il cosiddetto forward ratio, quindi andando a stimare gli utili futuri, per Nvidia si prevede un raddoppio degli utili ogni anno per i prossimi 5 anni. Quindi, andando a vedere questo indicatore a livello prospettico, il numero scende di molto, il numero, no, di price earning, e questo ci fa dire che probabilmente non è neanche così caro, no? Quindi, ed è una situazione questa diversa, attenzione, dal 2000, dalla bolla internet, perché molti la associano, no? Dicono questa è la nuova bolla internet, no? Ma in realtà in quegli anni le società non li facevano gli utili, non li producevano, erano solo aspettative. questa volta invece
circolava sul mercato questo detto che si quotavano in borsa solo dei sogni, e in effetti molti sono stati così.
Esatto, invece oggi gli utili li fanno, e tanti, queste società, queste varie Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta e via dicendo. È vero però che un po' di frammentazione adesso lo stiamo vedendo, no? Adesso è vero che alcuni di questi titoli stanno un pochino cominciando
a tirare i remi in barca,
sì, perché in effetti spaventano quotazioni così alte. Comunque non è che tutti pensano alle prospettive, dicono chissà come saranno gli utili tra 5 anni, insomma spaventano un po', e poi si porta anche a casa un po' di guadagno. E un minimo di la rotazione un po' c'è, diciamo che si stanno avvantaggiando un pochino, cominciano ad avvantaggiarsi e potrebbero avvantaggiarsi di più i titoli del cosiddetto comparto value, quelli che sono rimasti sempre un po' sottovalutati, che rappresentano le industrie più tradizionali, no? Appunto l'industria, i trasporti,
la vecchia manifattura,
la finanza, sì, l'energia, perché sono titoli che stanno meglio con tassi più alti, diciamo subiscono meno i tassi più alti. Adesso siamo in un ambiente di tassi alti che si prevede alti ancora a lungo, al netto dei tagli che ci saranno, ma comunque il livello assoluto è abbastanza alto. Questi titoli sono titoli che rappresentano aziende che hanno utili piuttosto prevedibili e anche distribuiti uniformemente nel tempo, quindi diciamo che non si devono andare a scontare chissà quanto in là nel tempo, quindi questo permette, proprio anche per un calcolo delle formule, di avere delle valutazioni molto interessanti. Certo.
Allora noi abbiamo fatto, Mauro, qui ci sta molto bene la tua raccomandazione solita, siccome hai fatto un'analisi di un titolo esclusivamente, ma solo perché è estremamente rappresentativo di quello che accade adesso a Wall Street. Questo non significa che, avendo soffermato l'attenzione su Nvidia, avendo dato anche una prospettiva ancora di crescita significativa per questa società, non significa che
non stiamo dando delle raccomandazioni o dei consigli di investimento. Primo, perché ci è assolutamente vietato dal nostro codice deontologico, di Deborah e mio, ma non solo per questo, perché veramente lo diciamo tutte le volte e lo ripetiamo volentieri il giovedì: anche se analizziamo l'andamento di un titolo, questo non significa che ne stiamo consigliando l'acquisto o la sottoscrizione di un prodotto
o la vendita,
perché appunto quello che dobbiamo sempre ricordare è cercare di capire come le cose funzionano, e il nostro sforzo è questo: cercare di capire noi per primi e poi far capire a voi che ci ascoltate, e eventualmente poi decidere quello che ci sembra più adatto, se serve, facendosi consigliare da un consulente, da qualcuno appunto del settore, una professionista che possono indicarci cosa fare. Ho fatto l'editorialino solito,
quello necessario, fondamentale, che non ci stancherà mai.
Postilla del Mauro Meazza, girano queste telefonate fatte tra l'altro dai bot, cioè fatte registrate, che propagandano, invitano a investire sui titoli in modo un po' fantasioso. Attenzione, perché non sono realmente delle sollecitazioni all'investimento, più probabilmente sono dei serpenti corallo, cioè delle truffe. Quindi lasciamo stare, chiudiamo il telefono, non è il caso proprio di andare a mettersi in questo tipo di avventure.
Certo. Allora sono le 11:43:34, fra un minuto e mezzo andiamo alla pausa per il traffico, ma intanto inizio a chiedere a Donato Savatteri, senza assolutamente entrare in alcuna considerazione di carattere politico, perché non è certamente l'italiano che deve fare ragionamenti politici su quello che succede negli Stati Uniti, ma il mercato, secondo lei, che cosa ci racconta? Quali settori verrebbero favoriti dalla vittoria dell'uno o dell'altro candidato, a prescindere dal clima che si è scatenato nel weekend, che già indica abbastanza chiaramente chi potrebbe occupare la Casa Bianca prossimamente? Cominciamo con un primo ragionamento, Savatteri, poi lo completiamo.
Certo, ma diciamo che c'è una cosa sulla quale i due candidati sono proprio agli antipodi, che è il settore energetico, per esempio, no? Mentre Biden, abbiamo visto, spingerà l'economia verde, no? Quindi la transizione verde, quindi investimenti in energia pulita e via dicendo. Sappiamo che d'altra parte Trump, no, col suo famoso detto drill, baby drill, no,
vorrebbe rifar partire tutte le trivelle.
Assolutamente. Quindi diciamo che con una vittoria di Trump ci sarebbe fiato per i produttori, per l'industria energetica tradizionale, quindi l'industria dell'energia fossile, mentre invece per i combustibili fossili, mentre invece con Biden chiaramente ci sarebbero molti problemi per quel tipo di industria, che verrebbe molto sanzionata, penalizzata e via dicendo, a favore invece delle tecnologie verdi, quindi questa dell'energia pulita.
Questa è già un'indicazione. Le altre se le tenga in caldo, perché Mauro
è il nostro momento. cioè mio e di Paolo Corleoni, che ha provvidenzialmente lanciato la sigla del domandone del giovedì, ultimo domandone di questa stagione.
Savattari può rispondere?
No, come la regola non cambia neanche l'ultima volta. Ah, quindi il dottor Donato Savattari, mi scuso, ma purtroppo le regole sono queste, lei non può partecipare al domandone, invece tutti gli altri sì, componendo 800240024. Vi ricordo, non possiamo accettare risposte che provengono da altri canali per comunicare con noi. Quindi componete il numero verde 800240024 e diteci qual è la percentuale registrata per l'inflazione americana a giugno. Se siete stati attenti, è stato detto, è stato detto, traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Ultimo quiz di questa stagione 2023-2024, poi ci ritroviamo naturalmente a settembre. Allora, vogliamo sapere qual è stato il dato dell'inflazione statunitense a giugno. È stato leggermente meno di quello che si aspettava, però è una percentuale anche abbastanza facile, perché non voglio dirlo, non ci sono neanche decimali dopo la virgola.
Infatti.
Basta. 800240024. Torniamo da Donato Savattari, che però non può rispondere. Abbia pazienza, poi lei è particolarmente esperto del mercato americano, quindi è assolutamente escluso che lei possa rispondere. Invece le faccio io una domanda. Queste grandi società che oramai, diciamo, si muovono come se fossero quasi degli stati a sé stante, infatti si parla a volte di società stato, non potrebbero subire dei contraccolpi sulle loro prospettive di utili dall'inasprimento o dal varo di nuove normative, quali ad esempio l'IA Act, l'atto le regole sull'intelligenza artificiale appena varate dall'Unione Europea e in via di recepimento da parte degli stati? Cioè, non potrebbero subire dei condizionamenti al loro espandersi, quindi anche le loro aspettative, che lei ci raccontava addirittura incredibili di qui ai 5 anni?
Ma indubbiamente potrebbero sì avere qualche contraccolpo, ma temporaneo, secondo me, perché sono aziende che comunque il dado è tratto sull'intelligenza artificiale, si tratta solamente adesso di implementare. E poi molte di queste aziende, al di là dei casi specifici, non prosperano con non prosperano più con l'innovazione, ma prosperano sugli abbonamenti, per dire, no? Quindi su dei servizi che mettono a disposizione, e quindi, come dire, si assicurano un flusso di utili costante da parte della clientela, no? Quindi diciamo, la parte sulla quale un AI Act può agire è più sulla parte di sviluppo innovativo, no? Ma non poi sull'implementazione.
E su quello che è già consolidato, quindi, praticamente.
Esattamente, sì. Questa è la mia visione su questo.
Allora, dobbiamo completare il ragionamento su candidato Trump e candidato Biden e gli settori che potrebbero avvantaggiarsi da una vittoria, quindi una designazione alla Casa Bianca dell'uno o dell'altro. Completato il ragionamento sull'energia, quali altri comparti potrebbero...
Ma quello che viene in mente è uno dei più forse banali, insomma, è quello del, in caso di vittoria di Trump, il settore della difesa, della spesa militare, no? In quel caso verrebbe privilegiato molto. D'altro lato Biden, no? Sappiamo la sua Bidenomics, no? il suo mantra è quello di creare posti di lavoro con investimenti in infrastrutture, investimenti anche nel settore manifatturiero, quindi questi sarebbero settori che si andrebbero a rafforzare con Biden. Tornando a Trump, un altro dei suoi pallini è quello di togliere lacci e lacciuoli nel settore finanziario soprattutto, no? Quindi meno regolamentazioni, quindi questo andrebbe a favore del settore finanziario e spronerebbe anche l'attività di fusioni e acquisizioni, no? Togliendo un po' qualche regola, quindi questo è il lato di Trump. Entrambi sono poi invece molto accaniti contro la Cina, diciamo, no? Quindi Biden ultimamente ha mimato un po' la narrativa di Trump su quello, quindi al di là magari delle tariffe che uno dice le metto sulle auto elettriche, le metto sui materiali, via dicendo, però alla fine la sostanza è che entrambi combatteranno.
Contenere sì, ogni prospettiva.
Sembrano invece agli antipodi, anche un po' quasi contrasterebbero con quelle che immagineremmo le loro posizioni di partenza sulle criptovalute, perché mi pare di aver capito che mentre Trump è abbastanza favorevole, perché le vede come un volano di sviluppo probabilmente, specie per il mercato finanziario, Biden invece è molto più prudente.
Sì, sì, beh, Trump è più giovane, quindi no, della battuta, sì, c'è anche questo. Ma sulle criptovalute, appunto, io sono sempre molto, allora, diciamo, non è il mio campo di competenza e sono anche sempre stato piuttosto scettico.
Benvenuto
anche
finalmente.
Noi. Anche noi, quindi. Sabatteri, parli pure liberamente.
Come, diciamo, tema di investimento, poi su tutta la rivoluzione tecnologica che sta dietro a questo mondo, ne riparleremo tra qualche tempo, assolutamente, nessun pregiudizio, noi dobbiamo raccomandare prudenza ai nostri ascoltatori, che pure lì lo vedono come il Bengodi per le loro finanze.
Assolutamente, sì, 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 che è un po' la differenza tra speculare e investire, no? Che lo dicevamo anche prima, ma anche tornando quando si parlava di Nvidia, che l'ho fatto come esempio per parlare di Magnifiche 7, ma noi non raccomanderemmo mai di investire in un titolo, bisogna diversificare sempre. E bisogna investire. Investire vuol dire avere tempo, pianificare, avere un orizzonte temporale, avere un obiettivo. Speculare vuol dire andare a prendere il titolo, quindi si sa che ci si può fare anche tantissimo male. Può andare bene, ma può andare anche molto male.
Allora, l'anno prossimo, Sabatteri, negli Stati Uniti scadranno due grandi pacchetti legislativi varati negli anni passati, e quindi vorrei capire che prospettive ci sono. Chiaramente nel frattempo ci saranno le elezioni, ma il cosiddetto tax cuts, cioè il taglio delle tasse, e il Jobs Act americano, due provvedimenti varati quando e come, che cosa volevano fare, che obiettivo avevano, e appunto poi nel 2025 presumibilmente cosa ci dobbiamo aspettare?
Eh sì, questi sono provvedimenti varati dall'amministrazione Trump nel 2017. E
quando tutti dicevano, io me lo ricordo, che all'elezione di Trump sarebbe stato un disastro per il mercato, lui arrivò, si sedette alla Casa Bianca, varò questo provvedimento e il mercato ripartì.
Assolutamente, è stato un provvedimento molto, molto esteso e molto efficace.
Soprattutto per le piccole capitalizzazioni di mercato, no?
Soprattutto per le piccole capitalizzazioni, ma in realtà è stato anche per le persone. Perché è andato anche a ridurre le aliquote fiscali, no? Proprio per ogni scaglione sono state ridotte le aliquote fiscali, e questo ha messo denaro nelle tasche degli americani. Ha ridotto la corporate tax, anche lì c'era tutto un sistema, un meccanismo a scaglioni, è stata fatta un livello flat, un livello fisso al 21%, questo ha stimolato molto, appunto, soprattutto anche le small cap americane, le aziende a piccola capitalizzazione. Ha introdotto benefici, per esempio, per chi ha figli minorenni, no? Quindi chi ha figli entro 17 anni ha diritto a $2,000 all'anno, quindi insomma è stato un provvedimento estesissimo, è aumentata anche la spesa pubblica, e quindi diciamo che ha fatto molto bene. Le manovre sono state tutte temporanee tranne qualcuna, quella della corporate tax per esempio è stata definitiva, questa non scadrà. Questa non scadrà, sì, ma perché lì il ragionamento è che per incentivare le aziende ad investire non bisogna avere, cioè le aziende devono avere un orizzonte piuttosto ampio, no? Quindi sapendo invece che la misura dovrà scadere, a quel punto
quello, quello certo. Che chiede oggi il nostro presidente di Confindustria sulle pagine del Corriere della Sera, fateci dei provvedimenti, peccato, che ci diano un po' di agio temporale.
Peccato che il viceministro Maurizio Leo, che in realtà queste cose le sa benissimo, sia stato ospite qualche ora fa e non sia presente adesso, perché potevamo ribadirgli questo tema che è molto importante. Anche le persone fisiche, Sabatteri, avrebbero bisogno di una certa capacità di programmazione, dico un anno o due magari, sapere.
Direi sì.
Le aziende almeno 5 mi viene da pensare, no?
Ma anche di più, diciamo che anche, certo, 5 sarebbe il minimo sindacale, insomma, no? Perché per il ciclo di investimenti, produzione e via dicendo, i ritorni, ma anche di più, insomma, per quello che il provvedimento sulla corporate tax è stato a tempo indeterminato. Ora cosa succederà? Come diceva lei, nel 2025 le altre misure potrebbero scadere, anzi scadranno, a meno che non verranno estese, e anche qui dipenderà molto da chi andrà a sedersi alla Casa Bianca, perché l'amministrazione Trump tenderebbe a estendere queste misure fiscali, no? E questo creerebbe avrebbe un effetto sul deficit fiscale che andrebbe ad ampliarsi ulteriormente, però farebbe bene, insomma, soprattutto ai cittadini. Se non succede, c'è il rischio del cosiddetto fiscal cliff, come lo chiamano in America, che tradotto vuol dire il precipizio fiscale. Il precipizio fiscale vuol dire un aumento repentino delle tasse e un contestuale taglio alla spesa pubblica, no? Quindi una situazione bruttissima, che è quello che succederebbe se questi provvedimenti rientrassero repentinamente, no? E Questo si cercherà di evitare con entrambe le amministrazioni comunque, no? Biden ovviamente è molto meno permissivo, quindi lui andrebbe comunque ad aumentare le tasse soprattutto alla popolazione più abbiente, più ricca, e probabilmente andrebbe anche a modificare la corporate tax, che nonostante a tempo indeterminato lui probabilmente andrebbe a rialzarla,
certo,
un pochino.
Allora Savatteri, purtroppo la nostra conversazione deve terminare, ma la aspettiamo, non so se alla vigilia delle elezioni o subito dopo, dobbiamo cercare di capire come dovremo coprire.
Io farei l'una e l'altra.
La parte di nostra competenza naturalmente nelle prossime settimane, la ripresa del palinsesto di Due di Denari a settembre.
Intanto vediamo una risposta, diciamo, molto più circoscritta, anche
sì,
se
esatto,
riguarda sempre l'ambiente americano, l'ambiente statunitense. Vediamo se qualcuno sa quanto è stato il dato dell'inflazione americana, l'inflazione statunitense a giugno. Non so chi è in linea, perché non
Marco
da Genova. Marco,
sì,
ci dica.
Come al solito.
Buongiorno, il dato è il 3%.
3%, molto bene.
Bravo.
Grazie, grazie a Marco, grazie a tutti voi che ci avete seguito e ascoltato.
Cadeau di Due di Denari, versione estiva, l'ultimo, dopodiché ricominciamo a settembre.
Grazie a Donato Savatteri, soprattutto Head of Southern Europe di T. Rowe Price. Grazie mille per essere stato con noi, buone vacanze, però resti a disposizione perché i mercati sono sempre così bisognosi di qualche indicazione.
Volentieri, grazie a voi, è sempre un piacere essere qui e verrò al più presto appena mi inviterete nuovamente.
Beh, intanto noi dobbiamo ritornare domani perché dobbiamo chiudere questo cerchio.
Ultima puntata.
Facciamo il rinfresco anche secondo te?
Ma vediamo.
Molto fresco con questo caldo. Buona giornata a tutti.